tutte e tutti e bentornate, bentornati su Radio Contado come ogni mercoledì su Radio Wombat.
Buonasera a tutti.
Oh, questa voce da lontano.
Sì, purtroppo non c'è Palmiro, ma gli pensiamo molto.
Sei sempre nei nostri pensieri, Palmi.
Allora, un salutone qua dal reverendo, ben planati su Radio Wombat, un'altra puntata di Radio Contado, come se niente fosse, dovremmo essere intorno al numero 90.
Esatto, hai ragione reverendo, è 90 preciso, la puntata numero 90, e vi saluto anch'io, dottor Io, che sono tornato dopo più di un mese di assenza dalla radio, quindi mi fa molto piacere tornare a Frittole.
Finalmente nuove voci tornano.
No.
Ero un po' stanca. Ciao a tutti, sono la dama, di essere sempre io da sola.
No, ciao, scherzo. Dama, anche oggi ti abbiamo così placcata malamente.
Ma lo sapete, io con voi vengo sempre volentieri.
Lo sappiamo, ci tratti molto bene.
E poi oggi, insomma, c'è stato un risveglio un po' impegnativo.
Esatto, purtroppo ci tocca aprire la puntata, insomma, spendendo due parole sui fatti che sono successi oggi all'alba a Firenze, dove la repressione dello Stato ha picchiato duro e dove ci sono stati appunto arresti e varie misure
cautelari
nei confronti di compagni e compagni. Sui fatti che riguardano la manifestazione che ci fu il 30 ottobre a Firenze, manifestazione, ricordiamo, molto violenta, ma ricordata per la violenza, ma ricordiamo la violenza della polizia, in quanto iniziò subito, fin dalle 9, anzi non erano ancora le 9 di sera, che l'ospezione delle compagne e dei compagni fu caricato brutalmente per più di un chilometro di strada, quando ancora non erano arrivati in piazza.
Ma si sa, i violenti sono loro.
Ci furono queste cariche a freddo, completamente immotivate, e poi niente, e da lì la repressione ha avuto una bella scusa per colpire le persone scomode.
Ma vuoi un tappetino più drammatico?
No, ormai forse dovremmo sdrammatizzare, non lo so. Comunque vi terremo aggiornati anche più tardi, cercheremo di metterci in contatto con le compagne e compagni che in questo momento stanno manifestando in solidarietà alle persone coinvolte, o meglio c'è stato un primo presidio / corteo alle 11 di oggi a Firenze come prima risposta, e in quanto insomma questa operazione repressiva purtroppo colpisce un po' tutti quelli che sono gli ambienti autogestiti e gli spazi che fanno politica e che fanno opposizione al sistema a Firenze, quindi insomma colpisce veramente un po' tutti.
Ricordiamo che nel GR è andato in onda insomma poco fa, ne hanno parlato,
sì,
per chi volesse intanto.
Il buon Bricobaldo ha fatto anche una bella intervista, dovrebbe essere su archiwi.org, o comunque lo dovreste trovare sul sito di Wombat, però se riusciamo dopo avremo un collegamento con un...
Gli aggiornamenti andranno avanti sicuramente.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Insomma, grandi bestemmie in questo mercoledì 3 febbraio. Sono le 14:56. Siete in diretta e forse possiamo andare avanti. Comunque sarà una trasmissione densa.
Sì, avremo grandi collegamenti anche per cose molto più positive che accadono,
esatto,
in Emilia Romagna, in quella di Bologna, dai nostri compagni di Campi Aperti, e insomma a breve li sentiremo.
Andiamo avanti, reverendo, con un po' di musica e poi sì, avremo il primo collegamento con una telefonata appunto con le realtà dell'Emilia Romagna, che Campi Aperti, Arvaia, insomma, che hanno scritto e stanno facendo circolare un documento sulla sovranità alimentare fatto veramente a modo e molto molto interessante.
Davvero, davvero, ne parleremo. Allora, a proposito di solidarietà, niente, riesprimiamo la solidarietà nei confronti di tutte coloro che sono state colpite dalla repressione oggi o ci ascoltano da un luogo di reclusione, e io vorrei anche esprimere solidarietà nei confronti di coloro che hanno ascoltato L'Arte del Vizio domenica, e provando a mettere musica un po' migliore, e quindi ho provato a fare una selecta, sarà un po' tutto jazzato oggi, Radio Contado, scusatemi.
Va benissimo, Revendo, va benissimo.
Niente, una puntata tranquilla, questa è Al Canto di un trio brasileiro che si chiama Caixa Cubo, e bella lì.
Faccia sentire.
Speciale per le 19 finali.
grazie Reverendo, la tua regia è bellissima,
meravigliosa come sempre.
Ma guarda, sono arrugginitissimo, veramente sto capendo poco, molto, molto, allora, troppo poco. Comunque rientriamo in diretta.
Sì, siamo tutti un po' arrugginiti, infatti ci scordiamo sempre di comunicarvi che se volete scriverci o interagire con la diretta o insomma condividere materiale, documenti o idee con Radio Contado, potete scriverci a radiocontado@insiberia.net e noi vi leggeremo subito.
Assolutamente sì, abbiamo aperto la pagina davanti ai nostri occhi e niente, se volete ascoltare i nostri podcast e volete rimanere in contatto con Radio Wombat, potete trovarlo sul bellissimo sito nuovo, scintillante, radiowombat.net.
Inoltre potete ascoltare Radio Wombat sulle frequenze medie AM 13.59 nella zona di Firenze Nord per ora.
E chissà, magari fra un po' futuro. Anche in altre zone, si spera.
Speriamo assolutamente, assolutamente.
E torniamo a noi, e, che dire, a breve ci collegheremo con una rappresentante di Campi Aperti e una di Arvaia per farci raccontare un po' di questo progetto sulla sovranità alimentare su Bologna e l'Emilia Romagna che insomma i nostri compagni di Genuino Clandestino hanno realizzato e portato a compimento in questo periodo. Un documento che insomma a noi ci risuona molto, essendo anche un po' il portavoce di quello che succede in Toscana col coordinamento delle comunità contadine toscane, no? Gli obiettivi sono sempre quelli, no? Di cercare un'interlocuzione e un modo per far sì che le comunità contadine realmente riescano a sopravvivere, avere uno spazio, a riuscire a produrre e vendere e cibare con cibi sani e genuini il più possibile delle persone e dei coproduttori, coinvolgerli in questa realtà. E quindi insomma queste realtà che si sono incontrate in questo documento ci raccontano bene insomma che cosa fa la filiera agroindustriale sia per quanto riguarda la crisi ambientale, sia per quanto riguarda i problemi della salute, sia per quanto riguarda i costi sociali, no, di questo modo di produrre, per poi insomma paragonarlo e confrontarlo al sistema un po' più agroecologico che proponiamo noi comunità contadine.
Sì, sì, è un documento molto completo che a me personalmente è piaciuto tanto, diciamo che vabbè, niente, passeremo ai commenti tra poco. Intanto, se lo volete leggere con noi, lo trovate sul sito di Campi Aperti, campiaperti.org, e insomma ve lo linkeremo anche nel podcast.
Esattamente. Quindi proviamo.
Comunque andiamo a parlarne direttamente con le persone che l'hanno redatto.
Sono 33 pagine di gioia per quanto mi riguarda. Perché insomma condensano un sacco di cose e
proviamo a telefonare.
Yeah. Scritto da Arvaia, che è la CSA bolognese, comunità di supporto agricolo, Camilla, che è l'emporio di comunità, e Campi Aperti, la rete per la sovranità alimentare bolognese. Pronto?
Pronto
Elena?
Ci sentite?
Vi sentiamo forte e chiaro. E voi ci sentite?
Molto forte. Sì?
Beh, troppo?
No, ma è forse è il nostro telefono.
Meglio così.
Va benissimo.
Meglio.
E per presentare, insomma, abbiamo con noi oggi, e intanto vi ringraziamo per essere in collegamento con noi, Elena di Campi Aperti e
Cecilia di Arvaia.
Benvenute a Radio Contado.
Grazie.
Stavamo giusto introducendo questo documento fantastico che avete scritto, e niente, se volete magari introdurci un attimo qual è stata insomma l'idea alla base, quando è stato fatto, come l'avete fatto, insomma, se volete introdurcelo un po', siamo molto curiosi.
Ok, vado io? Vai. Allora, io vi dico brevemente qualcosa, poi aggiungerà anche Elena sicuramente. Allora, questo documento è ha una radice lontana, nel senso che in gran parte era già stato pensato e anche in parte scritto dentro Campi Aperti anni fa, insomma, nel corso, diciamo, degli anni. Campi Aperti esiste da 20 anni e lavora a Bologna da molto tempo ed è, diciamo, un po' la culla di questo tema della sovranità alimentare. Sia Arvaia che Camilla sono nate un po' in quel solco, in quella culla. Arvaia è una CSA, una cooperativa che mette insieme soci mangiatori e soci produttori che fanno impresa agricola insieme, e Camilla è invece un emporio di comunità. E allora, durante il lockdown, questa primavera, noi lavoratori della terra, che avevamo il privilegio di poter stare fuori all'aria aperta e di poter continuare a fare il nostro mestiere, così nella solitudine delle giornate contadine, abbiamo iniziato a riflettere su quanto, per esempio noi in Arvaia, su quanto il nostro sistema di produzione del cibo e distribuzione, che è cortissimo, perché appunto i soci di Arvaia diciamo, pagano in anticipo il loro cibo, la loro verdura a inizio anno e poi tutte le settimane ricevono una parte del raccolto, come fosse diciamo, rispetto a, non so, i supermercati che chiudevano, apriva le code, e il pericolo, il Covid, diciamo, noi in verità non abbiamo modificato quasi niente. Sì, abbiamo dovuto portare la verdura un po' più porta a porta alle persone perché non potevano muoversi, però abbiamo notato come questo sistema fosse davvero, così, per dirla con una parola adesso un po' abusata, resiliente in questa situazione di emergenza. E ci è sembrato importante dirlo, farlo notare, non solo a noi stessi che già lo pensavamo, ma a, diciamo, a livello almeno cittadino e soprattutto a livello politico. Allora, certo, abbiamo preso il sul telefono e abbiamo chiamato Campi Aperti, che appunto è la nostra madre, e anche poi Camilla, abbiamo detto: beh, ma mettiamo insieme le forze, facciamo, cioè scriviamole queste cose, non solo le scriviamo, e anche iniziamo a rivendicare, perché sono anni che pratichiamo queste, mettiamo in pratica, diciamo, questo modello di produzione e distribuzione del cibo, che è molto più ecologico anche dal punto di vista delle relazioni umane, eccetera. Iniziamo a rivendicare la bontà di questo modello e quindi a chiedere anche un sostegno dichiarato, esplicito e anche economico in qualche modo da parte delle istituzioni, almeno quelle bolognesi, diciamo, comunque regionali dell'Emilia Romagna. E così è nata l'idea di scrivere questo documento, che è stato scritto a più mani da persone che anche che lo fanno di mestiere, nel senso che abbiamo tirato dentro appunto ricercatore universitario, abbiamo messo insieme tutti questi argomenti e ciascuno ha curato quello di cui era più competente, su una base appunto già esistente che era stata partorita da Campi Aperti nel passato, e abbiamo detto: facciamo rete il più possibile, non solo fra di noi, ma con chiunque sia interessato a questo tema a livello regionale, e quindi anche con altre associazioni, con altre realtà, con singoli, con persone che vogliano andare, diciamo, nella direzione di far sostenere dalle istituzioni questo tipo di modello agricolo e di distribuzione dei prodotti agricoli. Ecco, questo adesso chiudo qua io per ora, lascio a Elena se vuole aggiungere. Spero di essere stata chiara.
Sì,
assolutamente.
Chiarissimo. Aggiungerei che oltre al modello agricolo, anche, insomma, un modello proprio di esistenza, no? Che potrebbe un pochino rivoluzionare in maniera positiva, insomma, la nostra economia e il nostro modo di vivere. Ma sentiamo Elena se vuole aggiungere qualcosa, insomma, raccontarci un po' lei, magari anche da quanto tempo Campi Aperti aveva iniziato un percorso, la stesura iniziale, insomma, di questo documento, e come si erano mossi.
Certo, allora, ma diciamo che lo scheletro di questo documento è nato circa 4 anni fa, questo diciamo nell'ambito del forum regionale dell'economia solidale, e l'idea a cui, cioè, che è da più anni che facciamo parte di questo gruppo di lavoro, si chiama CRESR, gruppo dell'economia solidale, e c'è un gruppo di lavoro specifico sull'agricoltura. Allora l'idea a cui siamo giunti è che anziché presentarci ogni volta davanti all'amministrazione locale o all'amministrazione regionale o quello che era, cercando di identificare delle priorità di volta in volta, che ci voleva un programma politico generale da cui poi diciamo peschiamo ogni volta, perché diciamo abbiamo tanti ostacoli, cioè noi che facciamo i mercati abbiamo tanti ostacoli, Arvaia che fa il CSA paga il doppio dell'affitto dei terreni che ha in affitto dal comune di Bologna, per dire, il doppio del prezzo del mercato, eccetera eccetera. Quindi la matrice del problema è sempre lo stesso, e quindi cioè, molte volte o una non considerazione totale a livello dell'amministrazione, oppure legislazione molto vecchia e datata e magari anche superata. Cioè, ad esempio, il regolamento dei mercati contadini di Bologna vieta la somministrazione in tutto per tutto, ma magari altra legislazione, adesso regionale, lo permetterebbe pure. Quindi c'è tanti ostacoli. E l'altra cosa che ci siamo resi conto è che da sempre noi non siamo dei gran comunicatori, cioè non abbiamo un'infrastruttura comunicativa che fa sì che i nostri temi riusciamo bene a non prenderle per scontato e a comunicarle anche a persone molto affini magari, e ai movimenti ad esempio ambientali, che adesso ce ne sono tantissime, tutti stanno parlando dell'ambiente, siamo a questo punto un bivio nella storia dell'umanità per l'ambiente, ma poche volte senti qual è l'impatto dell'agroindustria e la grande distribuzione organizzata in tutto ciò, mentre si sa che è uno degli inquinatori più grandi, seri e devastanti del mondo. Quindi non siamo finora stati bravi a portare questi temi anche a chi è più affine a noi, e quindi abbiamo un po' questo duplice scopo con questo progetto adesso.
Ma questo progetto, per entrare un attimino un po' subito nel vivo, no, ha comportato alla stesura di questo documento, e i prossimi passi, o se avete già fatto dei passi, nel senso, com'è possibile poi, insomma, che un documento del genere possa davvero essere preso in considerazione e diventi fonte di cambiamento?
Stiamo tuttora ragionando su questo, e in questo momento siamo, allora, la messa a punto del documento è richiesto fino all'autunno, diciamo, più o meno, fino alla fine, sì, fino a settembre, così, ottobre, e parallelamente abbiamo dedicato intanto le nostre energie a curare degli accordi di base, di cui poi vi parlerà con più precisione, con più dettaglio Elena, che ci permettessero sia di lavorare fra di noi già presenti in modo sereno, chiaro, trasparente, e diciamo appunto avendo preso degli accordi dal principio, sia sul modo di prendere le decisioni, sia anche su che tipo di relazione ci deve essere fra noi e fra tutti quelli che sarebbero venuti dopo, e quindi questo abbiamo lavorato soprattutto sul documento e su questi accordi fra di noi, su come lavorare, quindi sul metodo di lavoro. E poi intanto abbiamo anche, quando ci è venuta l'occasione, presentato questo documento in modo da iniziare ad allargare questa rete. E quindi nel frattempo, per esempio, sono entrati nella rete a pieno titolo questo CRESR, di cui parlava Elena, che è il coordinamento regionale per l'economia solidale, di cui fanno parte tante altre realtà emiliano-romagnole che si occupano di cosiddetta economia solidale, di tanti ambiti diversi, non solo neanche agricolo, dalla finanza alla cooperazione sociale, eccetera, ai servizi sociali e così. Questo, quindi, è entrato a pieno titolo questo CRESER e alcune altre realtà, anche le reti ambientaliste bolognesi. E quindi intanto stiamo un po' allargando questa rete e molto dedicando energie a questo prossimo forum dell'economia solidale che avverrà il 13 febbraio, per il quale abbiamo preparato alcune, diciamo, prendendole, estrapolandole dal documento, alcune proposte molto precise e concrete da portare alla giunta regionale, diciamo, in modo da iniziare anche questa interlocuzione con le istituzioni, con l'amministrazione, per dire: noi vorremmo che intanto che l'amministrazione regionale ci riconoscesse, diciamo, questo modello economico che portiamo, e poi anche che ci desse un sostegno, quindi che facesse la legge tale, le linee guida tali, che desse un sostegno economico per fare della formazione su questi argomenti, eccetera, così proprio una specie di elenco della spesa quasi, che porteremo il 13 febbraio insieme ad altri soggetti a questo forum dell'economia solidale. Quindi in questo momento le energie nostre, che non sono neanche tantissime perché siamo attive veramente, infatti cerchiamo anche persone che vogliano unirsi in questa attività, saremo una decina, una quindicina, una ventina di persone che fanno riunioni, ci riuniamo più o meno una volta ogni 3 settimane, ovviamente online per ora, 2 ore, e decidiamo, diciamo, come muoverci sia nell'allargare la rete sia in questo impegno per il forum dell'economia solidale. L'altro filone in cui si sono dirette per ora un po' le energie è nel creare uno strumento di comunicazione con l'esterno, perché come tutti sappiamo in questo momento, se non hai un sito internet, ci vuole, diciamo, un punto di comunicazione, cioè in cui si mette online, diciamo, il proprio materiale, e quindi una parte dell'energia è confluita nel costruire questo strumento. E forse Elena può fare una puntualizzazione, un dettaglio su questi accordi di base che abbiamo preso, appunto, e che hanno richiesto un certo lavoro, che sono secondo noi molto interessanti perché sono un punto che ci caratterizza decisamente.
Sì, anche io, cioè, leggendo il documento, ho trovato questa cosa molto particolare, nel senso che è difficile trovare un'analisi così completa, ma non solo dal punto di vista proprio del capire qual è il problema e trovare delle soluzioni, ma nel senso che tiene insieme tutta una serie di soggettività, mi sembra, politiche, tante visioni, da quella dei, che può essere dei movimenti, da quella del contadino, da quella del coproduttore, da quella della cittadinanza attiva. Insomma, è una, mi sembra una visione molto molto ampia, che comunque in tutto il documento poi viene fuori anche caratterizzandosi politicamente, nel senso il primo paragrafo finisce dicendo che questo percorso prende le distanze da chi ha nostalgie patriarcali, chi è xenofobo, sovranista e nazionalista. Insomma, mi sembra una roba molto molto pesa. Quindi sono interessato anch'io.
Rischio, parlando di sovranità, diventare il rischio di essere fraintesi.
Ed è così, che, cioè, a volte riceviamo delle telefonate allucinanti di questi gruppi di estrema destra che si trovano d'accordissimo con la produzione locale nella chiave del sovranismo. Quindi
voglio mettere i puntini sulle i.
Sì, assolutamente.
Comunque, no, quindi, cioè, praticamente, effettivamente, all'inizio il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi anche era, uno, scrivere degli accordi chiari fra di noi, perché sì, cioè, stiamo provando, cioè, è un po' ambizioso anche come progetto, diciamo, mettere insieme una rete allargata che poi, diciamo, usa questo documento come base per muoversi insieme, ed è difficilissimo. Quindi, prima di tutto, l'idea era un po' di, ok, su che cosa dobbiamo andare d'accordo, essere d'accordo su che cosa esattamente.
Come avete fatto? Quindi, sono molto curioso.
Ok, quindi praticamente abbiamo scritto una missione del gruppo e tutta una serie di accordi di base operativi che poi presentiamo a chi chiediamo di sottoscrivere il documento e far parte della rete, così. Quindi ad esempio, magari vi leggo un paio di questi, non tutti, perché, che ogni nuova realtà che sottoscriverà il documento farà parte del gruppo promotore ed entrerà allo stesso livello nell'assemblea. Sì, non ci interessa essere Campi Aperti, Camilla Ervai, insomma, vorremmo che, cioè, appunto, tutti questi luoghi all'inizio del documento o diventano tantissimi luoghi o troviamo un altro modo un po' per esprimere chi c'è dietro al documento. E anche per questo il documento è aperto a discussioni, a revisioni, ad aggiunte, a cambiamenti, ma anche lì abbiamo deciso che dobbiamo regolare comunque il come gestire le modifiche al documento, giusto come sostenibilità per noi stessi. E quindi anche quello, c'è tutta una pagina in mezzo su un accordo di base, su come fai a presentare, insomma, una modifica al documento. E poi e quindi tipo sul sito di Campi Aperti, dove lo trovi adesso, trovi anche dove puoi indicare un cambiamento che vorresti e poi va discusso in assemblea, diciamo così. L'altra cosa che abbiamo visto subito, che abbiamo toccato un po' con mano subito, è che questo è un percorso politico, fortemente politico, e quindi c'è sempre un po' questa sovrapposizione, questa zona grigia, questa con il partitico, e quindi che dovevamo chiedere, chiarire con noi stessi che abbiamo deciso, noi siamo politici, un movimento dal basso, ma non partitici, e quindi appunto c'è tutta una zona grigia che quello coinvolge, ad esempio individui che fanno parte di questo gruppo che magari sono collegati ad un partito politico, oppure si possono candidare per un partito politico, oppure non so, in qualche modo fanno parte di un partito, oppure gruppi che sono legati ad un partito politico, allora niente, lì abbiamo fatto tutta una serie di accordi di base operativi che diciamo che i partiti politici e le associazioni di categorie agricole anche non possono sottoscrivere il documento e non possono aderire al gruppo, perché loro, diciamo, sono già ai tavoli, loro stanno già decidendo cosa succede a livello della politica agricola, eccetera. Loro sono gli interlocutori finali a cui ci poniamo, quindi, e poi tutta un'altra serie di cose così. Un'altra cosa che abbiamo definito proprio per iscritto è che stiamo partendo, diciamo, da una situazione di non ci conosciamo, siamo tutte una serie di, cioè se io devo andare a parlare con Extinction Rebellion o con un mercato contadino di Modena o qualsiasi cosa così, non ci conosciamo, probabilmente tutto quello che facciamo uno e l'altro non ci convince, insomma, altrimenti faremo parte dello stesso gruppo.
Certo.
E allora l'idea è, insieme cerchiamo un accordo tecnico su questi contenuti specifici, che sono questo documento e gli accordi di base operativi, che poi si possono anche aggiungere altri accordi di base operativi man mano che andiamo avanti e abbiamo bisogno. E quindi l'accordo tecnico praticamente è, diciamo, venendo da Campi Aperti, dove stiamo cercando di applicare il metodo del consenso da diversi anni, che lì prendi per scontato che il livello di fiducia potrebbe anche essere basso, sia perché non ci conosciamo bene, sia perché magari certe cose che fai tu non mi piacciono. Però cominciamo con un accordo tecnico, poi accordi tecnici che sono ripetutamente onorati, man mano creano fiducia, però comunque ci basta l'accordo tecnico. All'interno del gruppo comunque abbiamo adottato una metodologia sperimentale di come posizionarci e come approvare e non approvare le cose, che è basato un po' sull'idea del metodo consenso, ma non esattamente un metodo del consenso pieno, perché è molto complesso e ha tutta una serie di precondizioni necessarie per usarlo. Mm-hmm. Però l'idea è che facciamo tutto secondo dei processi di democrazia profonda, che noi ci uniamo per ascoltarci e per arrivare ad una cosa nuova insieme, che non è la mia proposta, non è la tua proposta, non è... E cosa viene fuori quando ci mettiamo tutti insieme, pensando più di ascoltarci che di dover far passare una propria posizione e dominare l'assemblea o qualcosa del genere. Quindi per noi anche questo aspetto qua è fondamentale nel cambiamento di paradigma che stiamo cercando.
Sì, direi che è la base, se no è proprio difficile, sì, riuscire a muoversi insieme a delle altre realtà.
Sì, dovrebbe essere proprio come il metodo del consenso funziona, purtroppo sappiamo bene che non è estremamente semplice da applicare, però mi sembra che questo concetto di orizzontalità, di insomma, si ripeta in tutto il documento, ecco. Sia molto chiaro che l'approccio di queste reti contadine è di un certo tipo, molto diverso sia nella pratica economica che in quella sociale.
Ti capisce dal documento?
Io l'ho capito.
Sì, sì, si evince bene, chiaramente.
Bene, 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 sai. No, interessante.
Che noi l'abbiamo letto troppe volte, no?
Non sappiamo più. Sì, anche un po', diciamo, che dopo tutti questi anni c'è un po' un arrivo ad un minimo grado di consapevolezza, diciamo così, perché... che i nostri contenuti possono essere bellissimi, bellissimi, però se non curiamo il modo in cui cerchiamo di portarli avanti, il progetto salta. E quindi, cioè, importante quanto i contenuti è come cerchiamo di realizzare quello che vorremmo realizzare.
Assolutamente. Devo dire che insomma, tutti questi vostri racconti mi risuonano, perché anche qua in Toscana, Firenze, come nodo di Genuino Clandestino, stiamo cercando di portare avanti un lavoro simile con la costituzione del coordinamento delle comunità contadine toscane, con il quale si discuteva appunto sabato scorso dell'importanza di coinvolgere innanzitutto anche persone che non siamo noi e quindi appunto anche Extinction Rebellion, piuttosto che i Friday for Future, piuttosto che tutte le persone possano essere interessate per un obiettivo comune, e nelle differenze però trovare davvero un punto verso cui tendere insieme e per cui insomma lottare. Quindi speriamo insomma che magari utilizzeremo, se ci è concesso, anche noi insomma questo documento per poter provare a lavorarci anche su questo territorio.
Bello. Bello. Come hai detto, si chiama coordinamento delle...
Coordinamento delle comunità contadine toscane.
Ho capito.
CCCT. si spera che a breve ci incontreremo tutti quando sarà possibile, anche perché insomma a noi ci piacerebbe fare una chiamata proprio nazionale per discutere di queste cose, anche a fronte della possibilità insomma della discesa in Europa degli zapatisti, quindi insomma trovare dei fronti comuni di rivendicazione su tutto il territorio italiano. Comunque poi ne parleremo prossimamente.
Dai.
Giusto per concludere, noi abbiamo davanti il documento e chiunque lo voglia leggere, insomma, sappiamo che si può trovare sul sito di Campi Aperti, l'abbiamo già sottolineato prima di collegarci con voi, ma volete insomma magari elencare quelle che sono secondo voi le rivendicazioni principali, no? Un pochino sono emerse prima, come ad esempio insomma un riconoscimento e anche un sostegno economico. Ci sono altri punti importante vi va insomma di raccontare qui in radio in questo momento?
Allora, perché allora, questa è tutta la seconda parte del documento,
sì,
quindi diciamo
corposa.
Che esatto, è che cominciamo dagli atti di intervento, diciamo, che è appunto cambiare le normative in materia agricola, questo su molti livelli diversi. orientare il piano regionale di sviluppo rurale alla tutela e conservazione del tessuto produttivo delle piccole e medie aziende agricole, poi anche la ricerca pubblica, promuovere la costruzione dei circuiti commerciali per, insomma, nostri, diciamo, le reti alternative contadine, favorire l'accesso alla terra, conservare la biodiversità, insomma queste sono le grandi linee. E poi c'è tutta un'altra parte che sono i passi concreti che noi suggeriamo, quindi appunto come sostenere i mercati contadini, come sostenere gli impori di comunità, con proprio elencato cosa deve fare un'amministrazione locale, cosa non deve fare. E questo è basato, cioè molto pratico, perché è basato sulla nostra esperienza e potrei anche dire le nostre sofferenze, come dire.
Beh, credo che sia importantissimo, perché comunque dare anche proprio delle cose pratiche, no? E quindi non rimanere sul teorico forse è già il primo punto di operativo, no? di partenza.
Sì, adesso un altro punto un po' cardine è il riconoscimento dell'autogestione comunitaria, dei sistemi e le esperienze di autocontrollo, ad esempio la garanzia partecipata, perché non è riconosciuta, è riconosciuta magari dalla nostra comunità, sì, per fortuna, però ad un livello più governativo per niente. E poi sì, cioè alla fine sono tutti passi pratici per arrivare a questi assi di interventi, direi. E sono appunto è un po' lungo da elencare, perché sono una quindicina di pagine.
Sì, sì, sono 18 pagine, diciamo è una parte veramente, veramente densa, e a me ha colpito il fatto che siano proprio palate a due mani di suggerimenti, di imboccate all'amministrazione locale per dire, vedete, cioè basta cambiare questa piccola norma, basta garantire l'accesso in ZTL dei piccoli produttori, basta, cioè sono tante piccole cose che e a me più che altro volevo chiedervi, volevo condividere con voi questa mia osservazione, che ho visto che da una parte c'è questa fra virgolette richiesta alle istituzioni, ma dall'altra c'è comunque sempre un rivendicarsi, il fatto che queste cose già ci sono, già si stanno facendo tra mille difficoltà, e insomma il riconoscimento che si vuole sotto certi punti di vista non è sempre per forza formale. Per esempio mi viene in mente nel paragrafo sulla garanzia partecipata in cui proprio scrivete che no, non volete che sia normata la garanzia partecipata, perché chiaramente è una pratica che varia molto a seconda del contesto in cui si inserisce. E quindi mi chiedevo, ero curioso di capire come siete riusciti, cioè perché politicamente è molto importante, cioè è molto caratteristico chiedere delle cose ad un'amministrazione locale che finora vi ha trattati, cioè già sempre ci tratta male, e dall'altra parte comunque continuare a rivendicarsi cose in maniera molto orgogliosa, ecco. Non è facile metterli insieme.
Ma diciamo che anche l'urgenza di fare, cioè effettivamente era una cosa che già pre-Covid come Campi Aperti avevamo deciso di portare questo documento a termine, e poi è arrivato il Covid ed è arrivato questo, appunto, il grande shock della chiusura dei mercati, e Arvaia e Camilla che ci stavano sollecitando per dire, oh ragazzi, vogliamo fare qualcosa insieme, quindi sembrava proprio una cosa quasi destino, insomma, era il momento giusto per Eh sì, che dire, cioè rispetto all'urgenza della cosa era che, diciamo, in un'ottica del capitalismo dei disastri più classico, cioè quello che stava accadendo e che magari tuttora, io non lo so, non siamo fuori di questa cosa, che sta accadendo a Bologna con il Covid, non solo a Bologna, però è la dottrina shock, dell'economy shock, che ok, cosa succede? C'è una pandemia mondiale, la prima cosa fanno? Chiudono i mercati contadini, così, in tutto per tutto, tutti ai supermercati, riprovano una seconda volta e la seconda volta veramente non si capisce perché in autunno. Nel frattempo cercano a livello nazionale di introdurre NDT, quindi l'OGM di nuovo in mezzo a questa pandemia, che è questa l'urgenza, che questo è uno di quei momenti in cui tutto ciò che possono fare, cioè che possono adesso loro no, però cioè, questo sistema mondiale economico dominante per guadagnare di più e azzerare quello che possono azzerare lo stanno facendo, quindi dobbiamo stare molto attenti e dobbiamo stare attivi. E abbiamo deciso quindi di mettere almeno queste cose sulla carta e cominciare da subito a spingere.
Oh, ottimo, ottimo. Io direi insomma che il tempo a nostra disposizione sta terminando. Vi ringraziamo. Volevo solo chiedervi, visto che appunto nominavate già un prossimo appuntamento per il 13 febbraio con il forum dell'economia solidale, se avrete voglia di insomma poi tenerci aggiornati sui piccoli passi e sviluppi di questo progetto, perché credo sia importantissimo.
Sì, vi terremo, credo che appunto già ora stanno facendo le prove tecniche questi più del settore comunicazione per questo sito internet intanto che ci sarà, che credo che in questo momento si chiami Il Grande Esodo e quindi certamente poi verrà messo lì tutto il materiale, anche gli appuntamenti e anche finché le riunioni sono online il link per collegarsi eccetera. E nel frattempo adesso questo forum è un appuntamento dell'Emilia Romagna e in realtà oltretutto in questa forma online non ci sarà la possibilità di ascoltare, diciamo, cioè o si partecipa attivamente o non, però certamente verranno via via messi i contenuti di quello che succede, di quello che avremo in mente di fare e poi su questo sito internet che si sta costruendo e di cui poi vi faremo avere il nome, ma per ora si chiama Il Grande Esodo, credo che sia già visitabile in qualche modo. E poi insomma sì, adesso per ora noi ci muoviamo a un livello così cittadino regionale, però certamente poi teniamoci in contatto che metteremo insieme magari le forze anche invece a un livello più ampio ancora.
Assolutamente, ma è comunque sempre anche molto importante per noi come radio poter insomma dar voce a dei progetti, a delle realtà insomma che stanno sviluppando delle cose interessanti, perché così si sa che ci sono e magari qualcuno le può replicare o può mettersi in contatto con voi, quindi per quello è importantissimo avere aggiornamenti anche su cose che magari riguardano per il momento solo l'Emilia Romagna, che però possono essere da ispirazione anche per altri.
Grazie mille, dai. Davvero.
Va bene, grazie a voi. Grazie per questa opportunità, sì. Un bel dialogo.
No. Grazie a voi per il lavoro svolto e che sarà sicuramente un faro prossimamente per tutti i movimenti contadini e non che lottano per un mondo migliore.
Va bene.
A presto allora.
Buon pomeriggio.
Anche ciao, a voi.
Ciao, ciao. Ciao.
Bene, per fortuna in queste giornate un po' così cupe qualche
qualcosa
notizia
di buono
positiva,
c'è
insomma,
sempre.
C'è, interessante.
Da, ma ricordiamo, andatevelo a leggere sul sito campiaperti.org, nella barra in alto, c'è una bellissima barra rossa, e si chiama, c'è un tastino con su scritto progetto per la sovranità alimentare, se ci cliccate sopra trovate il PDF di questo documento che, ripeto, è molto interessante, molto completo, e perché non solo c'ha tante risposte pratiche nel contesto dell'Emilia Romagna, ma fa un'analisi molto completa su quelli che sono i problemi seri di cui vi parliamo ormai da 2 anni e mezzo.
sia un po' un sunto di tutto quello di cui si parla anche noi qui in Radio Contado. E Dama, io ti volevo chiedere brevemente, visto che prima hai accennato del coordinamento delle comunità contadine toscane, che si è, diciamo, c'è stato appunto l'ultimo momento
di incontro
sabato scorso, se ci volevi aggiornare, insomma, se c'erano stati delle novità, dei passi in avanti.
Ma volete che mandiamo un pezzo?
Ma dipende se la risposta...
Quanto è lunga sta
risposta?
Farò velocissimo, dai, perché poi magari ne parlerò più approfonditamente quando ci sarà un testo concreto. Comunque sicuramente c'è tutto un percorso come quello che stanno facendo Arvaia, Campo Aperto e Camilla per la redazione anche noi di un documento che si ispirerà a loro e prima o poi si interfaccerà con loro. Ci si è dato un appuntamento per la fine di febbraio, appena verrà confermato, insomma, poi ne parleremo in maniera più approfondita, perché si voleva creare un grande momento con scambio dei semi, dibattiti e informazioni su anche con la cittadinanza su quello che sta accadendo e sulle proposte, insomma, di rivendicazione. Ci sarà probabilmente, si spera, un incontro con un assessore per intanto iniziare a rivendicare tutta una serie che riguardano il pagamento del suolo pubblico e una creazione di nuovi mercati contadini, e poi insomma si è dato un pochino spazio alle difficoltà i nostri compagni pistoiesi stanno vivendo, perché il loro mercato per l'ennesima volta è stato bloccato, perché non vengono riconosciute pratiche come quelle della garanzia partecipata o altri strumenti di altre modalità di essere contadini e non solo aziende agricole, e quindi per il momento di nuovo hanno bloccato l'opportunità di fare un mercato a Pistoia. Quindi questo rapidamente, ma credo che poi nelle prossime puntate svilupperemo intanto gli aggiornamenti ai nostri compagni pistoiesi e poi anche questi futuri incontri che il coordinamento sta cercando di organizzare e di realizzare.
Perfetto.
Yeah.
E adesso sì, direi che un bel pezzaccio ci sta.
Bella storia. Allora, niente, Radio Wombat, Radio Contado, @insiberia.net.
As palavras que te dou são o que eu sou, são o que eu sinto, como me sinto.
Thank you.
io passo attraverso i muri, attraverso le villette antiladro controllate dagli allarmi antizingaro, protette da inferriate antinegro con vernice antiruggine, dove antipatici padroni antisemiti con crema antirughe fanno antipasti, antiallergici in bunker antiatomici. Attraverso le banche videosorvegliate, attraverso i muri delle caserme, dei manicomi, delle galere. E mi viene da ridere mentre una guardia prova a fermarmi, perché attraverso anche lei con la sua divisa. Lei che si girerà dicendo: «Brigadiere, che facciamo? Questa è stregoneria!» E io risponderò: «No, questa è lotta di classe!» Un abbraccio a tutte e tutti le compagne e compagni coinvolti nella repressione quotidiana, dal grigio. E questa è la splendida mail che ci ha scritto proprio pochi minuti fa il grigio, fatti di oggi.
Che ringraziamo, perché come sa rendere a parole un'immagine così chiara, in pochi ci riescono.
Questa è poesia pura.
Davvero, grazie.
E del grigio, fra l'altro, manderemo... No, non è il grigio, è il ruvido. Vabbè, manderemo l'ultima lettura più tardi dei Pascoli del Cielo, nel cielo.
Allora sì, siamo qui a tergiversare proprio perché stiamo attendendo questo collegamento. Sempre per quanto riguarda la repressione, il nostro contatto ci ha detto un minuto fa che mancavano 4 minuti e... No, ma adesso proviamo subito a chiamarlo.
Proviamo.
Quando i minuti sono 4, non sono 3 e mezzo. Comunque ricordiamo i nostri contatti: Radio Contado, @insiberia.net.
Senti, ma si prova invece a chiamare Lady Leavitt subito?
È come, però c'è la legge di Murphy, che appena accendi la sigaretta e stai aspettando il bus, arrivo al bus.
Vabbè, nel frattempo che aspettiamo insomma aggiornamenti sulla repressione di oggi, ricordiamo che magari chiamiamo Lady Leavitt più tardi, perché ci dovrebbe dare degli aggiornamenti sui tavoli che sono intercorsi lo scorso fine settimana, da non una di meno, tavoli di cui abbiamo già parlato dalla scorsa puntata, e volevamo insomma un pochino capire che cosa è emerso, come sono andati, quindi che preparazione c'è da qui all'8 marzo, data sempre e ogni anno molto significativa.
Quest'anno speriamo di vederne proprio delle belle.
Per fortuna abbiamo un bellissimo sottofondo musicale che ci allieta.
E questo è Kamal Williams.
Beh, direi che dopo i 40 minuti di telefonate per la sovranità alimentare, devo dire che un pochino di musica ci stanno, anche per i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici.
Assolutamente sì.
Comunque mi ha fatto sorridere la puntualizzazione sul discorso proprio sul termine sovranità alimentare, no? Che nel documento appunto viene fuori subito nel preambolo, nella prima pagina. Loro hanno voluto specificare bene e prendere le distanze innanzitutto da tutti i movimenti sovranisti e xenofobi e patriarcali, eccetera eccetera, perché in quanto il termine sovranità alimentare inteso nel documento stesso è tutta un'altra roba che non ha niente a che fare con i sovranisti. E
ci sta questa puntualizzazione, anche perché è vero che bisogna coinvolgere più realtà possibili, però è benissimo, cioè va benissimo non coinvolgerle tutte, cioè ci deve essere comunque una base politica, sociale e di ideologia che sostiene queste cose, quindi non ci si può per forza aprire a ogni che,
alla qualunque.
Esatto.
No, ci sono realtà che dovrebbero proprio scomparire, detto tra noi.
Sto per cedere,
rimanendo sul termine sovranità alimentare, coniato nel 1996 dall'Organizzazione Internazionale La Via Campesina. Il termine sovranità alimentare indica l'insieme delle politiche tese a mantenere il controllo delle comunità sui sistemi agricoli e alimentari locali, minacciati particolarmente dalla nascita negli stessi anni dall'Organizzazione Mondiale del Commercio.
Noi ci crediamo molto alla sovranità alimentare e soprattutto ci crediamo molto a queste nuove pratiche come la garanzia partecipata, e visto che insomma abbiamo un po' di minuti da spendere, mi viene in mente che giusto domenica c'è stato un momento di garanzia partecipata da Milena, la produttrice di aloe e kombucha del mercato in Piazza Tasso. Momenti che secondo me sono veramente molto significativi e che hanno visto la partecipazione di ben 5 coproduttori, che per noi è insomma un grande successo riuscire a coinvolgere davvero anche chi non fa direttamente parte del percorso come produttore, perché per noi tutti quelli che comunque si interfacciano ai mercati, alle realtà e anche a tutte queste rivendicazioni che facciamo non sono solo produttori, no? È molto importante avere anche la parte che acquista, perché è proprio uno stile di vita, uno stile di cambiamento che noi ci auspichiamo che a breve venga. E questa garanzia partecipata è andata molto bene, non tanto perché insomma noi siamo abbastanza sicuri dei produttori che proponiamo ai mercati, ma più che altro perché è stato proprio uno scambio di pratiche, di conoscenza e anche di sistemi come la kombucha, di autoguarigione, strumenti che le persone possono avere per iniziare a prendersi cura di se stesse e dell'ambiente che li circonda.
E resta comunque una scelta profondamente politica.
Assolutamente.
Allora, i 4 minuti sono passati, purtroppo allora momentaneamente il nostro contatto per gli aggiornamenti della giornata di oggi a Firenze slitterà tra un po', e intanto proviamo a sentire Lady Leave It invece per quanto riguarda i tavoli tematici di Non Una di Meno che si sono tenuti lo scorso fine settimana.
Pronto?
Pronto, Lady?
Eccolo.
Ciao, buon pomeriggio.
Benvenuta a Radio Concerto.
Ci senti?
Sì, vi sento, ma siamo già in streaming?
Sì, siamo in diretta.
Perfetto, ok. Allora ciao a tutte e tutti.
Ciao.
Allora,
ciao.
Siamo sempre noi, siamo sempre qua. Ti chiamiamo
Belli,
ogni settimana.
Belli, ma stai venendo.
Purtroppo sì,
l'hai riconosciuto.
Come purtroppo?
Senti, vabbè, allora, arrivando subito al dunque, allora, intanto sì, ti volevamo, sì, appunto, volevamo chiederti un po' come sono andati questi tavoli di lavoro di Non Una di Meno dello scorso fine settimana, e quali sono le prospettive per il prossimo futuro e come diciamo ci stiamo muovendo per arrivare a un 8 marzo combattivo.
Bene, domande ciccione. Allora, farò del mio meglio. E in sintesi direi che alla prima domanda rispondo per quello che mi è possibile, su un piano più orizzontale possibile, più nazionale possibile, più transnazionale possibile. Mentre invece sul piano della seconda domanda parlerò più di quello che stiamo facendo a livello locale, come Non Una di Meno Firenze,
sì,
e coordinandoci con i nodi della regione. Allora, intanto volevo semplicemente introdurvi, a parte ringraziarvi, del fatto che i tavoli tematici di Non Una di Meno erano dei tavoli nazionali e quindi mettevano in coordinamento tutti i nodi di Una di Meno, che così, solo per farvi un esempio, comprendono sia le città, sia i centri più piccoli o i territori, per cui ci può essere Una di Meno Firenze, Una di Meno Mugello o Lago di Garda, ok? Detto questo, ci sono stati 5 tavoli tematici che sono iniziati sabato pomeriggio e sono iniziati domenica sera tardi, in cui abbiamo focalizzato su 5 cose. La prima era lavoro e economia, poi c'è stata salute, la mattina di domenica scuola e formazione, e poi nel pomeriggio sera c'è stato prima il tavolo corpi, ecosistemi e giustizia climatica e il tavolo contro la violenza di genere e per questo di fuoriuscita dalla violenza. E allora, io ho seguito 3 tavoli, anche se in particolare al tavolo lavoro economia mi sta molto a cuore, perché credo che sia una delle fuoriuscite dalla violenza, l'autonomia economica delle donne e l'indipendenza di vita. E poi ho seguito anche il tavolo su corpi, ecosistemi e giustizia climatica, ovviamente per interesse mio personale. E poi, siccome non ha di meno, Firenze co-organizzava e gestiva il tavolo sulla violenza, ovviamente, tema su cui noi lavoriamo tantissimo, ho seguito anche quello. Però ho un report da quello salute, dove in qualche modo noi, come nodo fiorentino, ma in generale come Greta dei nodi della Toscana, siamo molto forti, perché facciamo un lavoro da tanti anni, che insomma ha toccato punte molto roventi come quella delle mutandate, eccetera, quindi abbiamo un lavoro continuativo sulla salute così come sulla violenza. Stiamo cercando di iniziare un percorso sul tema lavoro, che invece siamo più carenti, e di porci delle domande sempre più ecotransfemministe, soprattutto per integrare i contenuti. E quindi niente, le impressioni sono, da un punto di vista generale generico, posso dirvi molto buone, perché la partecipazione è stata altissima, il tavolo delle iscrizioni per la contro la violenza e i corsi di fuoriuscita ha toccato oltre 290 iscrizioni, su un tavolo che ne poteva contenere massimo 300, e tutti i tavoli sopra i 250, quindi comunque
molto bene,
cifre molto alte, molto buone. Se poi ci rendete conto che in alcuni collegamenti c'era un nodo intero o più persone, anche mi sono collegata con più persone, quindi comunque diciamo sta parlando di accesso in rete. E poi dal punto di vista generale cioè, l'organizzazione è stata molto stretta, perché c'erano delle sacche con delle domande, quindi si rispondeva a queste domande e si aveva un percorso a giro di interventi, per cui prima si faceva una sorta di analisi, in un secondo momento si leggeva la situazione attuale, soprattutto focalizzando su delle proposte di recovery fund, e si finiva al terzo momento sulle pratiche, sia per raccontare quello che sono già in atto, sia per scambiarsi informazioni sui territori. Quindi in questo senso c'era stata una discussione che è stata, diciamo così, molto accurata. C'è stato solo un episodio molto forte dentro il tavolo della violenza, perché c'è stata una denuncia pubblica per un collegamento di una persona che si è collegata e che è venuto fuori, che aveva fatto dello stalking alla compagna. Quindi insomma è stato anche un momento da brividi, in cui abbiamo visto in diretta che cosa vuol dire rispondere a un attacco sessista dentro un movimento. Quindi è stato
insomma delicata e però pesante anche, quindi.
Sì, però insomma, fare questa cosa qui in un'assemblea nazionale di femministe bisogna aver coraggio. Comunque, nel senso, c'è anche il lato un po' così assurdo di questa vicenda, che è stata comunque dolorosa per tutte, però fortunatamente la gestione del tavolo all'inizio un po' così era un po' impreparata, poi velocemente si è organizzata. E poi, diciamo, alcune parti in generale che posso dire, sempre per rimanere sul generico di tutti i tavoli, io penso che la mia impressione un po' è che abbiamo grandi capacità più vaste da un punto di vista analisi, facciamo fatica, anche se ci sono tante pratiche in corso, però anche a diffondere, aumentare il livello di sperimentazione sulle pratiche da fare, che sono tante, perché comunque questa è un'emergenza, cioè nel senso la violenza è strutturale e la violenza attraversa tutti i tavoli, cioè il sessismo io me lo ritrovo al lavoro, me lo ritrovo nella gestione dell'economia perché vengo pagata meno rispetto a un compagno maschio.
Quindi te dici comunque un primo problema è quello di trasportare quello che viene fuori magari appunto da questi tavoli di lavoro, o comunque da un lavoro teorico tematico di autoformazione, poi appunto trasportarlo in una pratica reale di tutti i giorni.
Allora sì, in parte questo, però diciamo ci sono tutta una serie di proposte, alcune anche funzionano molto bene e hanno anche ampio respiro. Il punto che dico è che secondo me, se guardo a percentuale sulla bilancia quanto tempo dedichiamo a una parte di analisi e quanto tempo riusciamo a mettere in condivisione delle pratiche, la percentuale delle pratiche dovrebbe aumentare, secondo me dovremmo un pochino più entrare nell'inedito, nel rischio e cercare di nominare tutta una serie di cose. Detto questo, è un percorso chiaramente, perché poi purtroppo cioè il patriarcato si rinnova anche, no? Assume nuove maschere, nuove forme, nuove contratti di lavoro, non ho detto quella di classe specifica anche ai territori, perché chiaramente io vivo a Milano, come donna vivo una contraddizione che è diversa se vivo a Palermo, a Catania, cioè ci sono anche una serie di differenziazioni anche dalla situazione economica del luogo dove vivo, banalmente, e tante altre cose, la tradizione, la cultura, la ritualità, eccetera, eccetera. Io penso che comunque sia stato un passaggio di metodo molto molto prezioso, per nulla di meno, ha permesso la coorganizzazione dei tavoli tematici, di non farla affidarla a una città, ma come succedeva altre volte, ma di condividerla, e questa è stata una grossa rivoluzione di quello che possiamo fare online. Quindi questo in generale, poi sulle varie cose, secondo me c'è stata una cosa molto bella, che hanno espresso tutti i tavoli a loro modo, cioè nel senso c'è stata una convergenza in cui non è mai stato messo in discussione il discorso dello sciopero dell'8 marzo, questione che era molto molto delicata quest'anno, perché come sapete veniamo da un anno della pandemia, un sacco di gente non lavora, un sacco di gente fa fatica a prendersi un giorno di sciopero, perché magari lavora molto poco, in cassa integrazione eccetera, ma nessuno, anzi questa cosa ha unito anche i pezzi del movimento, che come sapete è molto bassa, e quindi ci sono tante, come dire, polarità politiche, però questa cosa qui non ha messo in discussione nessuno, quindi diremo lo sciopero. Sono anche molto emozionata di dirlo, però ce l'abbiamo fatta, faremo questa cosa.
Notizia.
Sì, e appunto per andare verso la seconda domanda, poi sui tavoli magari ci torniamo, noi come Non Arrivano Finanze stiamo preparando un calendario che, diciamo, dopo il 6 febbraio lanceremo l'appello nazionale di Non Una di Meno, che comunque è insieme anche all'Assemblea Mondiale delle Donne, che ci sarà il 7, che io seguo come tavolo nazionale di Non Una di Meno, transnazionale si chiama. Quindi ci sarà questa assemblea. Questi due documenti, sia dell'appello che uscirà il 6 febbraio a livello nazionale, sia quello transnazionale, ci permetteranno poi di declinare una serie di eventi, che saranno una serie di verso l'8 marzo, warming up, riscaldamenti, training, approfondimenti, chiamiamoli come vogliamo, su varie tematiche, di vario tipo, cioè alcune online, alcune ibride, vedremo cosa riusciremo a fare, presentazioni, condivisioni, tavole rotonde, insomma ci sono varie idee in campo. E poi soprattutto quest'anno, questo è stato un po' condiviso anche nei vari tavoli, c'è tanto il desiderio di lavorare sull'8 marzo per lanciare delle cose che possono rimanere oltre l'8 marzo e che non sia la solita festa che inizia e finisce in 24 ore per omaggiare le donne, categoria insomma così, che magari potrebbe essere un pochino messa più a fuoco.
Sì, sì,
e quindi
sì,
neanche,
che ci
diciamo,
sia la solita ricorrenza, no?
Esatto, della mimosa. E invece, insomma, secondo me i temi sono molto seri. Noi parliamo della riproducibilità, e dentro della riproducibilità ci sta anche la produzione. Questi sì, appunto, sono anche temi molto cari all'ecotransfemminismo. Comunque, cioè, ci sono tante questioni che si possono ampliare, perché si vedono le conseguenze di quello che sta accadendo proprio dentro la pandemia, sta creando sempre più gap, sempre più differenza tra varie parti, no? E quindi, insomma, su questo non dobbiamo abbassare il livello di guardia, il livello di femminicidi è altissimo, il livello di denuncia è altissimo, ma ancora ci sono tantissime denunce che non vengono neanche nominate. E quindi, appunto, stiamo cercando anche di trovare delle chiavi di diffusione. Ci sono dei progetti molto molto interessanti, tipo a Torino hanno fatto stanno facendo un lavoro da pochi mesi basato sui quartieri, dove c'è appunto questa possibilità di un'accoglienza diffusa, per cui una persona si può sentire tranquilla nel comunicare di aver visto una situazione di violenza, di averla vissuta, chiedere una mano a livello proprio locale. E quindi stiamo immaginando se anche in altre città si può sperimentare, c'è tutto un lavoro sul linguaggio che dobbiamo portare avanti, che per esempio Non Arrivano Venezia porta avanti, ci sono tutta una serie, insomma, di grosse questioni. Ovviamente il lavoro è una questione che abbraccia tanto i territori più metropolitani, come Roma e Milano, rispetto a altri, però insomma anche sul discorso della violenza si è tutto un movimento molto interessante. Si arriva da Palermo, di alcune compagne che hanno fatto un documento su revenge porn, argomento molto ostico, che non ha regolamentazione, insomma, ci sono venute fuori tante cose.
Ma senti, secondo te verrà pubblicato un report da ogni tavolo, lo possiamo trovare?
wordpress.com, che è il nostro sito nazionale, nonunadimeno.wordpress.com.
Perfetto,
okay. Li troviamo direttamente sul sito.
Grazie Lady Liviet, hai davvero dato una panoramica completa.
Grazie
mille. Esatto. E ti ringraziamo per il contributo, come sempre molto puntuale e preciso.
Va bene, e magari la prossima settimana, se volete, lanciamo insieme l'8 marzo anche su Wombat. Se ci date 5 minuti, insomma, vi manderò il 6 i documenti e poi, insomma, la settimana prossima, se condizioni, quando volete,
certo,
vi parliamo,
vediamo
di cosa faremo nell'8 marzo.
Va bene, va
vediamo,
bene.
Sicuramente avremo modo di risentirci.
Va bene, allora vi ringrazio, buona trasmissione, grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Grazie, buona serata.
Buona serata.
Un abbraccio, ciao. Ciao,
ciao. Ciao, ciao.
Grazie, ciao.
Bene, pezzone ci proponi, reverendo?
Ma non lo so, pesco a caso dal mio cestino.
Io direi musichetta e poi l'ultima parte.
Fuochi d'artificio.
I pascoli nel cielo. L'ultima parte, non lo so. Non si sa se è l'ultima parte.
Vediamo.
Teniamo in sospeso i nostri 15, le nostre 15 entità all'ascolto. Come a me gasa tantissimo. Però lo spottino prima.
Oleu, per contenta egna con me la sgaffo i bore?
No, pede mia, go di ascoltare Radio Contado i due mesa.
Del bu.
Se te pede mia ascoltare i due mesa, mercoledì, te pede ascoltare la sua postcat o il venerdì o il sabato.
Beh, la storia è domenica?
È domenica che è solo l'Atalanta.
Are you there? Where will you go? When it comes to an end, look in the mirror. What does she say? Strip all the material, list the things away. Turn the lights down now. Who are you then? Where will you go? When it comes to an end, look in the mirror. What does she say? Strip all the material, list the things away. Have you ever asked a question? Yeah.
ritorniamo in diretta molto velocemente, ci aggingiamo verso la fine della puntata, ma no, non abbiamo ancora finito i contenuti e vi mandiamo l'ultima puntata di lettura da parte del Ruvedo di Pascoli del Cielo. E il Grigio ci informa, ecco, che invece dalla prossima puntata ci sarà una lettura di La forza dei forti, racconto di Jack London, questa volta letto da Il Rosso, quindi una terza voce si aggiunge a questi episodi, questo ciclo di letture,
il ciclo letterario di Radio Contado.
Insomma, puntata più rilassata che mai.
Grazie ai tuoi interventi musicali, reverendo.
Grazie all'internet che ci permette di rubare la musica ai bravi musicisti. E niente, godetevi questi 9 minuti di lettura. A tra poco.
Le donne in fondo all'aula sorridevano nervosamente e il tempo passava con estrema lentezza. Dopo la prova di aritmetica, John Whiteside si alzò in piedi. «Grazie, grazie, signorina Morgan», gli disse. «Col vostro permesso, dirò alcune parole ai ragazzi e poi potremo mandarli a casa. Bisogna compensarli in qualche modo di aver dovuto sopportare la nostra presenza». La signorina Morgan sospirò di sollievo. «Allora voi vi rendete conto che non hanno saputo fare bene come gli altri giorni, eh?» John Whiteside sorrise. Aveva visto molte giovani insegnanti nervose durante la sua vita. «Se pensassi che non sanno fare di meglio, chiuderei la scuola», disse. Poi parlò ai ragazzi per 5 minuti. Tenne loro il solito discorsetto che pronunciava per l'occasione da molti anni e che gli scolari più vecchi avevano già ascoltato varie volte. Quando ebbe finito, invitò l'insegnante a congedare la scolaresca. I ragazzi uscirono in ordine perfetto, ma una volta fuori, diedero sfogo con salti ed urla il sollievo che provava. John Whiteside strinse la mano alla signorina Morgan e le disse: «Non abbiamo mai avuto un'insegnante brava come lei. Io credo che se sapeste come i ragazzi vi amino, vi sentireste imbarazzata». «Oh, ma sono così buoni!» esclamò la signorina Morgan. «Sono i ragazzi più buoni del mondo. Nessuno lo nega, nessuno lo nega», disse John Whiteside. Poi soggiunse: «A proposito, com'è il piccolo Meltby? È un ragazzo straordinario, pieno di vita e dotato di grande intelligenza. Al consiglio abbiamo parlato di lui, signorina Morgan. Voi sapete che a casa sua non conduce una vita del tutto normale, vero? L'ho guardato attentamente oggi e ho visto che è vestito piuttosto male». La signorina Morgan sentì che doveva difendere Julius Meltby. «Sì, sì, è vero, è una strana casa la sua. Non è una casa come tutte le altre, ma non ha niente di male. Non vorrei che mi fraintendeste, signorina Morgan. Noi non vogliamo ficcare il naso in quello che non ci riguarda. Abbiamo solo pensato di fargli un piccolo regalo. Suo padre è molto povero, voi lo sapete». «Certo che lo so. La signora Monroe gli ha comprato alcuni indumenti. Se volete chiamarlo, glieli daremo». «Oh no, guardi, non credo...» John Whiteside la interruppe. «Perché no? Gli abbiamo preso alcune camicie, una tuta nuova e un paio di scarpe». «Ma, signor Whiteside, egli resterà imbarazzato, è un ragazzo molto sensibile. Resterà imbarazzato perché gli regaliamo gli indumenti? Ma via sciocchezze! D'altra parte, non può andare a piedi nudi con questo tempo, fa troppo freddo. È da una settimana che abbiamo il giaro in terra la mattina». La signora Morgan cercò ancora di desistere. «Sarebbe molto meglio che non lo faceste, vi prego, con tutto il cuore, di non farlo». Ma John Whiteside insistette: «Mi sembra che esageriate, signorina Morgan. La signora Monroe è stata così buona da comprare gli indumenti per lui. Chiamatelo, via, chiamatelo, signorina Morgan». Un momento dopo Rob era nell'aula dinanzi alla cattedra. I capelli spettinati gli ricadevano sugli occhi che scintillavano per l'animazione del gioco appena interrotto. Gli uomini e le donne lo guardarono con benevolenza ed egli li guardava cercando di dominare il proprio imbarazzo. Disse la signorina Morgan: La signora Monroe ha qualcosa da dirti, Robby. Allora la signora Monroe si fece avanti e gli mise il fagotto sulle braccia. Che bel bambino, disse. Aprilo, Robert, disse Tibby Allen. Sai come bisogna comportarsi, vero? Oppure non lo sai? Robby lo guardò con risentimento. Sì, signore, poi disse e aprì il fagotto. Le camicie e la tuta nuova apparvero ai suoi occhi ed egli li osservò a tutta prima che come se non capisse. Quando alla fine capì, si fece rosso e si guardò per un momento attorno come un animale preso in trappola. Poi si voltò e fuggì lasciando quegli indumenti a terra. La signorina Monroe si rivolse tutta sconcertata all'insegnante. Che cosa gli è successo? Credo che sia rimasto imbarazzato, rispose la signorina Morgan. Ma perché dovrebbe essere rimasto imbarazzato? Noi siamo stati gentili con lui. La signorina Morgan cercò di spiegare e si irritò un po' nel tentativo. Io credo, vedete, disse, che egli non sapesse di essere povero fino a un minuto fa. John Whiteside si scusò. Ho commesso uno sbaglio, mi dispiace, signorina Morgan. E Bert Monroe chiese, che possiamo fare per lui? Non so, rispose la signorina Morgan, non so proprio. La signorina Monroe si rivolse al marito. Bert, gli disse, credo che faresti bene ad andare dal signor Meltby e parlare con lui. Forse potresti accomodare tutto. Naturalmente dovresti essere più che gentile. Spiegargli solo che i bambini non possono andare in giro a piedi scalzi quando c'è il ghiaccio in terra. Due o tre parole in questo senso basterebbero. Il signor Meltby direbbe certo al piccolo Robby di accettare gli indumenti. Che ne pensate voi, signor Whiteside? No, 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 io non approvo. Votate contro di me se volete farlo, già fatto abbastanza danno io. Pure credo, osservò ostinata la signora Monroe, che la sua salute sia più importante dei suoi sentimenti. La scuola si chiuse per le vacanze di Natale. Il 20 dicembre la signorina Morgan decise di passare le vacanze a Los Angeles. Mentre aspettava al crocevia la corriera per Salinas, vide un uomo e un bambino discendere la strada della vallata verso di lei. Erano vestiti di nuovo e camminavano come se avessero le scarpe strette. Quando si furono avvicinati un altro poco, la signorina Morgan riconobbe Robby del bambino. Egli aveva un'aria terribilmente triste. «Oh, Robert!» gridò. «Che ti succede? Dove vai?» Parlò in risposta all'uomo. «Andiamo a San Francisco, signorina Morgan». Essa lo guardò attentamente e vide che Junius era senza barba. Restò sorpresa di trovarlo così vecchio. Sembrava che avesse vecchi anche gli occhi. Ma naturalmente era pallido perché la barba aveva sottratto alla sua faccia l'azione dei raggi solari. «Andate a San Francisco per le feste?» ella chiese. «È così bello girare per i negozi della città vecchia nei giorni di Natale?» «No, no, no», rispose Junius. «Noi andiamo a San Francisco solo per le feste. Vi andiamo per sempre. Io sono ragioniere, signorina Morgan, o perlomeno lo ero 20 anni fa. Ora vado a cercarmi un impiego». «Ma perché?» chiese la donna addolorata. «Vedete», egli spiegò, «io non sapevo di fare del male al mio ragazzo. Non l'avevo mai sospettato. Egli sarebbe cresciuto nella povertà, capite? Io non sapevo che la gente andava dicendo di noi. Perché non rimanete alla fattoria? Una fattoria che può rendere molto, credo, ma io non sono capace di farla rendere. Non so nulla di agricoltura. Ci penserà Jacob alla fattoria, nei limiti che gli consente la sua pigrizia. In seguito cercherò di rivenderla, così Robby potrà avere qualcosa di quello che non ha mai avuto». La signorina Morgan si sentiva molto vicina a scoppiare in lacrime. «Non credete a quello che dice la gente sciocca?» Egli la guardò stupito. «Naturalmente no, ma uno lo capisce da sé che un ragazzo non può essere tirato su come un piccolo animale». In quel momento la corriera apparve sulla strada maestra e si precipitò incontro a loro. Junius indicò a Robby. Egli non voleva venire, è scappato di casa. Jacob e io lo abbiamo preso ieri sera. È vissuto per troppo tempo come un piccolo animale. Del resto, signorina Morgan, egli non sa quanto sia bello vivere a San Francisco. La corriera si fermò. Junius e Rob si arrampicarono sul sedile di dietro. La signorina Morgan stava per seguirli, ma improvvisamente si voltò e prese il posto accanto all'autista. Vorranno essere soli, pensò.
Il momento di Ginefrina,
non vedevate l'ora,
vediamo se ci risponde.
Finalmente un'altra voce gioiosa.
Ginefrina,
eccoci. Pronto. Ragazzi, salve.
Ciao. Ciao Ginefrina, buonasera.
Buonasera a voi, che bello sentirvi finalmente.
Che bello sentire te.
Ci sei mancata. Ginefrina, come stai?
Sto bene, non sono a casa, sono un po' in giro, ho fatto delle passeggiate nei boschi.
Che meraviglia!
E non avevo preparato nulla per questa cosa, è stata un po' estemporanea, però vi posso raccontare quello che ho visto nell'orto stamattina.
Sì, vai, sì, raccontaci, vai, tutto quello che ci racconti per
facci
noi.
Facci sognare.
Nell'orto dovevo piantare due carciofini che mi sono stati regalati, due carciofini che non crescono bene da altre parti, allora ho detto, proviamo a metterle nel mio orto. E sono andata in un punto dove c'era molta consolida. E allora ho sradicato una pianta di consolida e nella buca della consolida ci ho piantato questi due carciofetti. E prima ho dovuto ripulire tutto di edera e quindi a questo punto ho detto, queste sono due piante importanti di cui si potrebbe parlare stasera.
Ottimo.
E la consolida, devo dire, togliendola, aveva una bella radice con un grosso rizoma ramificato, una radice carnosa con questa corteccia un po' nera e la polpa bianca, e questa sua ramificazione fa sì che il terreno sotto sia proprio bello sciolto e anche molto nutrito in fondo, perché è una pianta che aiuta anche a nutrire il terreno, a fertilizzarlo in modo naturale. Quindi quando abbiamo l'orto invaso dalla consolida non ci si deve preoccupare.
Anzi.
Perché si sbarba la pianta e ci si rimette qualche altra cosa al suo posto.
Via.
E la pianta di per sé, con le foglie per esempio, che sono dei bioattivatori del compost, mettono appunto sul nostro compost organico e quindi anche lì
diventa un fertilizzante vegetale.
Tutto, sì,
si può usare come pacciamatura.
Anche come pacciamatura sui pomodori, le patate e altre piante dell'orto, perché la consolida foglia ha anche questa caratteristica che lì per lì, anche nell'estate, crea ombra, però poi il terreno l'assorbe subito e quindi non rischia di, anche con le annaffiature, di creare muffe o altro. Lei viene subito imparentata, diciamo, con il terreno, no? È proprio una pianta adattissima per questi effetti di pacciamatura e di concimazione. E, diciamo che, ecco, tra le sostanze che contiene la consolida ci sono le mucillagini, i tannini, l'allantoina, c'è questo acido rosmarinico e degli alcaloidi, e sono delle sostanze che giustificano le applicazioni tradizionali che venivano fatte nelle campagne di questa pianta come cicatrizzante e anche in tutte quelle problematiche della pelle, quindi per uso esterno, per esempio sulle ustioni, gli arrostamenti, le piaghe, le ferite, anche le ragadi, e in alcuni casi è stata curata anche la psoriasi con la consolida. Il suo nome, non a caso, sinfitum, quindi sinfo, dal greco unire, tenere insieme, ci dice un altro uso tradizionale, che è l'impacco di foglie fresche, confuse, tutte tagliuzzate, o anche della radice testata, sulle slogature e anche sulle fratture. Quindi è una pianta che ci dà tantissimo, anche a livello cosmetico ci sono tante preparazioni a base di consolida, entra in molte creme per avere una pelle più liscia, più idratata, ecco, per mantenere più compatta la nostra pelle. E per ultimo, ora che siamo in primavera, diciamo che c'è anche chi ama mangiare i germogli della consolida,
anche commestibile,
insalata, oppure l'estate, sì, è anche commestibile. Questi germogli sono gradevoli, rinfrescanti, quindi insomma è una pianta ricca di doni per noi
esseri. Sì, un po' come tutte le piante che, come ci insegni da quando ci sentiamo, ci fai scoprire veramente i mille usi che ogni
sono
pianta
ha. Sono dei tesori le piante, dei tesori, sì, che sono nel tempo stati sperimentati da migliaia e migliaia di anni, e centinaia di persone hanno potuto trarne beneficio e quindi trasmetterne le possibilità native, alimentari, eccetera. Quindi sulle piante si fa davvero una sperimentazione da migliaia di anni.
È importante essere consci.
Sono abbastanza garantito da questo punto di vista.
Essere consci di questo bagaglio culturale che veramente va avanti da migliaia di anni.
Sì, è fondamentale anche per il nostro rapporto con la natura, perché se conosciamo possiamo anche
preserviamo meglio, preserviamo anche di più.
Esattamente.
E poi sull'edera, no? Ci volevi raccontare qualcosa?
Sì, vi volevo dire due cose sull'edera, perché in genere l'edera, è vero, la strappiamo, una pianta, mamma mia, rampicante, con questa liana, queste foglie che sono sempre verdi, persistenti, le troviamo dappertutto.
È fortissima.
Però, come?
E che è fortissima.
È una pianta molto robusta. Che cresce per esempio in tutta Italia, nei sottoboschi, nei luoghi ombreggiati, però ecco,
è anche una pianta pioniera, cioè la troviamo nelle situazioni anche più disagevoli.
Sì, lei se la cava bene anche su piante che stanno morendo, piante guaste, su rocce, ecco, lei si fa il suo microclima,
muri abbandonati,
in qualche modo. In qualche modo riesce a sopravvivere, quindi è una pianta piuttosto forte, che è ricca di saponine, è una pianta che ha una certa tossicità, anche se un tempo la usavano contro la fuste, per calmare la fuste, però ora ci sono comunque delle piante molto meno invasive, molto meno rischiose. Ecco, questa quantità di saponine che contiene ne fa sconsigliare l'uso interno. Anche i frutti sono delle bacche velenose. Molto interessante è il fiore dell'edera, che sono come delle ombrelline di colore giallino e che hanno una profumazione straordinaria, un piacevole aroma di miele che si diffonde dal cespuglio di edera, e soprattutto in autunno, ecco, sono quelle che danno più profumo alla campagna in certo momento. E quindi il miele di edera è un miele molto buono e viene fatto in diverse zone.
È
però
buono, buono.
Una cosa buona che si faceva con le foglie di edera per uso esterno, quindi come antidolorifica per dolori reumatici, nelle nevralgie, è l'applicazione del decotto delle foglie che vengono tritate, fatte bollire e poi applicate. E queste applicazioni venivano fatte anche per contrastare la cellulite, quindi come effetto cosmetico. Poi, sempre a livello un po' più cosmetico, si faceva l'infuso di 2 manciate di edera messo sui capelli dopo lo shampoo per renderli più lucidi e più scuri. Ecco, ha un effetto scurente l'edera. Ah, anticamente, ecco. Ecco, questa è una caratteristica greca, era simbolo di Dionisio, e infatti nel nome greco Chistos, e forse perché, come il dio era molto appassionale, anche lei si avvolge intorno ad una pianta che poi potrebbe peccare bruciata da questo abbraccio, perché a volte le piante troppo avvinte da edera,
una passione troppo forte,
peccarsi,
l'edera avvolge.
E sempre in onore del dio Baco, fu un uso molto frequente in molte zone anche d'Italia appendere le foglie fresche dell'edera sulla porta delle cantine per indicare che lì veniva venduto il vino, che c'era la mescita. Quindi mettere le foglie fresche di edera una volta era sinonimo di trovare una piccola mescita dove la gente poteva sia degustare il vino che comprarlo. E venivano contraddistinte da questi tralci di edera. Bene,
grazie.
Ho esaurito.
esaustiva come sempre.
Bene, mi fa molto piacere sentirvi.
Ci fa piacere anche a noi esserci risentiti, insomma, in questo nuovo anno che ancora non c'eravamo contattati, quindi
non ci eravamo ancora trovati. Sì.
Ti ringraziamo per queste solite perle di sapienza
verdi,
che tu ci regali.
Perle verdi.
Grazie
a voi, ragazzi.
Alla prossima, allora.
A presto, certo. Grazie.
A presto.
Ciao.
Ciao, Ginevrina. Ciao.
Ciao. Ciao, ciao.
Come sei stiloso, reverendo, stasera.
Si viaggia. Vabbè, e sono già le 16:38.
Si viaggia verso la conclusione di questa 90ª puntata di Radio Contato, allora.
A me la Gineprina fa veramente sognare. Non vedo l'ora di avere la sezione dedicata sul nostro sito. Prima o poi vi giuro che la farò.
Io vorrei seguirla dal vivo, voglio andare anch'io a passeggiare nei boschi con lei.
Oppure potresti trovare in edicola dei pratici CD.
Perché no? Chiavette ormai. Dai.
Dal vivo si potrebbe organizzare qualcosa.
Sì, dobbiamo invitarla magari qua in quel di Frittole.
Scriveteci a radiocontado@siberia.net se volete ricevere aggiornamenti in più dalla Gineprina. E va bene, mandiamo questa rassegna eventi e chiudiamo questa fantastica puntata. Possiamo farcela.
Sigla?
Oddio. Thank you.
partiamo.
Sì, ultimamente stiamo facendo durare meno questa sigla perché la rassegna stampa dura sempre meno. Però
segni eventi.
Sì, scusate, ormai
che tanto non ci sono eventi.
È nel boom di informazioni. Qual è l'evento, insomma, doveroso di oggi alle 18?
E ci sarà una fantastica assemblea in quel di Corsica, Viale Corsica 81, occupazione, per approfondire un secondo quelle che sono state le misure, cioè la repressione che ha colpito oggi, quindi capire, immagino, fare il punto su che fare e capire un po' meglio la situazione. E, quindi, sì, alle 18 in Viale Corsica.
Esatto, è un momento, insomma, sarà un momento molto importante e appunto come abbiamo detto a inizio puntata, oggi a Firenze c'è stata questa giornata di repressione molto dura e vi rimandiamo al Radio Giornale che ha tenuto Bricobaldo
prima
di Radio Contado e poi a seguire e a rimanere attivi per opporsi alla repressione dello Stato.
Assolutamente sì, e siateci.
Passiamo a domani e ricordiamo al volo come sempre il mercato contadino a Pontasseve.
Grande
nella
danno.
Piazza di Pontasseve al pomeriggio. Venerdì abbiamo il nostro consueto appuntamento col mercato contadino in Piazza Tasso e martedì prossimo col mercato contadino all'Isolotto.
E nel mezzo sabato,
c'è questo
febbraio.
Weekend, esatto, sabato, che dalle ore 12:30 al CSA Next Emerson, via Bellagio numero 15, ci sarà un pranzo sociale per sostenere il processo delle comunità zapatiste del Messico, che insomma sappiamo che stanno avviandosi verso l'Europa. E, insomma, prenotazione obbligatoria, trovate tutto su lapunta.org, comunque è una paellata, per cui c'è l'antipasto, la paella e il dolcino.
Non male.
Poi sempre sabato 6 febbraio ci sarà un incontro redazionale di Radio Contado, per cui se volete collegarvi in streaming, no, non potete farlo.
Però potete scriverci in questi giorni via mail, non so, consigli, idee, spunti,
argomenti
da proporre che potremo affrontare nei prossimi mesi, in quanto appunto sabato ci ritroveremo noi di redazione e
vaglieremo i vostri consigli attentamente.
Costruiremo le prossime puntate.
E a proposito di prossime puntate,
Rullo di tamburi.
Mercoledì prossimo faremo uno speciale sul Movimento Senterras. Avremo con noi Aldo Marchetti, che ha scritto una ricerca su questo movimento e si collega comunque molto a quello che abbiamo, insomma, al collegamento di oggi con Campi Aperti, Arvaia e Camilla, perché è sempre di sovranità alimentare, di riforma agraria e di comunità contadine si parlerà. Quindi se foste interessati ascoltateci e scriveteci avete delle domande da sottoporre ad Aldo.
Molto bene, una puntata
perfetto,
veramente densa quella.
Questo
di settimana prossima,
tutto.
Accorrete numerose e numerosi.
E con questo direi che possiamo salutare.
Eh sì, teniamo
un saluto a tutte e tutti, grazie degli ascolti.
Tiriamo un respiro di sollievo.
E restate su Radio Wombat, mi raccomando.
A presto.
A molto presto. Sfumiamo. Solidarietà ancora a tutti coloro che ci ascoltano da un luogo di reclusione. I do whatever it takes.